Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno, è giovedì 21 agosto 2014 e questa è la 200ª puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, nella sua versione in pillole, infrasettimanale, mattutina e estiva, e la voce che state ascoltando è quella di Camilla Lattanzi. La vicenda animalista più attuale al momento in cui stiamo registrando questa puntata è quella dell'orsa Danica. In Trentino, un cercatore di funghi incauto, vedendo un'orsa con i suoi due cuccioli, invece di allontanarsi a passo svelto come buonsenso comanderebbe, si è appostato dietro a un albero per spiare la famigliola. Forse sperava di tornare a casa con qualche scatto nel telefonino. L'orsa, che sa annusare la presenza umana anche a grandi distanze, ha dato una piccola lezione all'uomo affinché si allontanasse, qualche graffio e un morso allo scarpone. Avrebbe potuto facilmente ucciderlo, ma non lo ha fatto, evidentemente voleva solo che lui capisse che era sgradito. Questo comportamento è stato reputato aggressivo e pericoloso, l'orsa è stata denunciata e al momento è ricercata per essere catturata e ridotta in cattività. Abbiamo chiesto a Zenone Sovilla, giornalista, esperto in questioni ambientali e corrispondente da Trento per Restiamo Animali, di commentare questa vicenda.
Con la vicenda dell'orsa Danica si ripete un campione purtroppo già visto in Trentino attorno al progetto Life Ursus. Ma cos'è questo progetto Life Ursus? Innanzitutto è un progetto nato ormai una quindicina d'anni fa per la reintroduzione dell'orso sulle Alpi, in aree dove già era presente. E questo progetto nasce quindi in un'altra epoca, un'epoca anche politicamente diversa in Trentino. Siamo nel periodo ancora dell'onda lunga del movimento ecologista, i Verdi avevano performance elettorali significative, c'era quindi un ambiente culturale e politico in questa provincia autonoma sicuramente più favorevole. E ora, con il caso di Danica, questa orsa che ha incontrato una persona e spaventata l'ha aggredita in modo peraltro non particolarmente violento, l'ha colpita con le unghie procurando delle ferite sostanzialmente leggere, un comportamento normale peraltro da parte dell'orsa, così come è stato giudicato da vari faunisti. L'episodio però, anziché essere stato letto in questi termini con un minimo richiamo alla razionalità e a una lettura di tipo scientifico, ha scatenato nuovamente le fazioni pro e le fazioni contro il progetto di ripopolamento dell'orso sulle Alpi. Spiacevole, a tratti vergognosa e imbarazzante il modo in cui la politica nella provincia autonoma di Trento affronta ogni volta i casi come quello ora dell'orsa Danica. Gli estremisti che da tempo sono contro questo progetto, in prima linea il centrodestra e soprattutto la Lega Nord, vorrebbero semplicemente abbattere l'orsa e soprattutto abbattere l'intero progetto. C'è chi, come il partito che esprime il presidente della provincia autonoma di Trento, il partito autonomista trentino-tirolese, per mostrarsi in sintonia con i valligiani accaniti contro la presenza dell'orso perché ne temono l'effetto sulla vita quotidiana in queste valli delle Dolomiti di Brenta del Trentino, dove è stato avviato il Life Ursus. Ecco, c'è chi, come il partito autonomista, assume posizioni molto simili a quelle del centrodestra. Poi c'è chi, come il PD e altri partiti minori, invece frena e chiede un atteggiamento un po' più equilibrato, ma anche in questo caso senza effettivamente mettere sul piatto una posizione seria che richiami alla scientificità dell'approccio, al rifiuto delle risposte irrazionali e soprattutto delle banalizzazioni e delle strumentalizzazioni, delle semplificazioni abbastanza volgari che ci ha mostrato in questo periodo il mondo politico trentino, perché a monte c'è un mancato lavoro preparatorio sia dal punto di punto di vista dell'informazione, della formazione delle popolazioni locali, di un maggior dialogo e confronto con, per esempio, gli allevatori che subiscono razzie da parte degli orsi e sono preoccupati, anche se vengono indennizzati dei danni che subiscono, non sono ancora abbastanza preparati dal punto di vista delle misure preventive da mettere in atto, per esempio i recinti elettrificati per proteggere i capi di bestiame. Quindi un più intenso lavoro di informazione e di formazione avrebbe sicuramente creato un clima culturale meno cavalcabile da chi sta facendo di questa vicenda triste un'ennesima strumentalizzazione politica, come accadde in passato con le vicende di altri orsi. Resta in ogni modo una certezza che l'orso, come altri animali selvatici, appena avverte la presenza dell'uomo, una presenza umana nelle sue vicinanze, scappa, fugge perché lo teme. Quindi non va assolutamente alimentata la irrazionale paura da parte delle persone di essere aggredite. Anche nel caso di Danica non si è trattato assolutamente di un comportamento predatorio, non c'è traccia nella casistica di simili episodi, è semplicemente stato un comportamento difensivo, e quindi questo va sempre ricordato. Se siamo nel bosco, l'orso ci sente e scappa, come fanno i caprioli o altri animali spaventati dalla nostra presenza. Ci sono dei casi di orsi cosiddetti confidenti che perdono un po' di questa paura per gli esseri umani, spesso a causa di comportamenti di imperizia degli esseri umani stessi, che magari mettono in giro cibo per richiamarli, per avvistarli. Ecco, in questo caso bisogna cercare di intervenire anche con azioni di dissuasione per allontanarli attraverso interventi tecnici, con una serie di strumenti che possono essere acustici o altri, per allontanarli da certe zone troppo vicine ai centri abitati. Ma di tutto questo bisogna parlare e avere il coraggio dell'informazione, della trasparenza, della conoscenza collettiva, per evitare lo spettacolo triste che ci offre il Trentino in questi giorni, di un approccio irrazionale sul quale sta marciando la propaganda e la strumentalizzazione politica.
Passiamo adesso a una carrellata di notizie, ordinate secondo il fuso orario, quindi partendo dalle terre del Sollevante e viaggiando poi verso Occidente. Brutte notizie arrivano dal Nepal: un sacrificio di centinaia di migliaia di animali per tranquillizzare la dea hindu Gadhimai. È quello che succede durante il festival dedicato alla divinità del potere in Nepal, una celebrazione che si svolge ogni 5 anni. Nel 2009 si stima che furono uccisi 500.000 animali e il prossimo appuntamento di sangue è per questo novembre. I fedeli di Gadhimai credono che la mattanza tranquillizzerà la dea e che lei in cambio offrirà fortuna e prosperità. Quindi bufali, agnelli, capretti, uccelli e altri animali sono bastonati a morte, decapitati o letteralmente aperti a metà durante il festival, lasciando poi il terreno completamente impregnato di sangue. Circa 15 milioni di persone partecipano a questo festival. La maggior parte arriva dall'India. Sì, avete capito bene, 15 milioni di persone. Spesso comprano gli animali nelle proprie città di origine, se li portano dietro fino in Nepal, dove consumano grandi quantità di alcol e danno il via alla mattanza in uno stato di alterazione mentale. L'organizzazione americana per i diritti animali Animal Equality sta portando avanti una campagna per fermare il massacro e ha lanciato una petizione per spingere il governo nepalese a mettere fuori legge i sacrifici di animali durante il festival, promuovendo invece alternative simboliche come il sacrificio di zucche o il versamento di qualche goccia di sangue dei fedeli stessi. La campagna che appoggiamo è stata lanciata in 7 paesi: Spagna, Italia, Germania, Inghilterra, India, Messico e appunto Stati Uniti. In Italia è stato creato un sito apposito, fermiamoilsacrificio.org, e c'è anche un video per denunciare il massacro che metteremo nel nostro blog restiamoanimali.it. Da questo sanguinoso Nepal passiamo a un'esperienza nostrana decisamente più amichevole. Le adozioni di amici con la coda sono sempre più al passo con i tempi. È quel che succede a Milano, dove dal 18 agosto è operativa la web app Adottami per chi cerca un cane o un gatto tra i tanti che vengono abbandonati e ospitati nel parco canile del comune di Milano. Grazie a questo nuovo servizio è possibile consultare dal proprio telefono, tablet o computer le schede di cani e gatti ospiti del canile. Pubblicheremo nel nostro blog tutti i link di questa novità. Terminiamo il nostro viaggio nel nuovo mondo, gli Stati Uniti d'America, e per la precisione a Hollywood, un luogo movimentato dove succedono tante cose, e l'ultimo scoop riguarda il compleanno di James Cameron, il famoso regista di Terminator, Titanic e Avatar, che ha compiuto quest'anno 60 anni. Probabilmente festeggerà con un'altra delle sue memorabili immersioni, perché 4 anni fa, per il suo 56esimo, si immerse nelle acque del lago Baikal in Russia, il lago d'acqua dolce più profondo al mondo, 1600 metri. Cameron ha anche deciso di non mangiare più carne per essere in armonia con la natura. Da qualche anno, ha detto Cameron, sono diventato vegano. Quello che mangiamo definisce chi siamo e il nostro approccio verso il mondo e le altre creature. Le proteine non dovranno in alcun modo mancare a James Cameron, che oltre a essere un apneista spericolato, si è anche sposato 5 volte, ha fatto 4 figli e deve gestire un reddito di 257 milioni di dollari. Auguri dunque James Cameron e benvenuto nella vasta ed eterogenea famiglia vegan.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Siamo nello spazio della rubrica di cucina e oggi siamo particolarmente orgogliosi della ricetta che ci regala Gabs, perché si tratta di una ricetta crudista. Riteniamo che la scelta vegana crudista sia quella in assoluto più etica e coerente, per la sua attenzione e il suo rispetto rivolti non solo verso gli altri animali, ma anche verso le risorse ambientali.
Visto che quest'estate non sono andato in ferie, ho ceduto alla tentazione e mi sono comprato il nuovo indispensabile elettrodomestico, l'essiccatore. E siccome non resistevo, 5 minuti dopo aver aperto la scatola era già in funzione. Dopo aver essiccato frutta e verdura in quantità, ho fatto una ricerca in rete ed ho sperimentato questo pane crudista alle zucchine e semi di lino che mi ha molto soddisfatto, tant'è che ve lo propongo. A me ricorda un po' il pane di segale tedesco, quello dal sapore forte e con le fette belle scure, buono sia per accompagnare una portata che per dei crostini con una conca set di pomodori e basilico o con una salsa crudista che vi darò la prossima volta. Ma passiamo a dose e procedimento. Gli ingredienti sono 250 g di zucchine crude lavate molto bene, 150 g di semi di lino, 50 g di frutta secca tritata, vanno bene mandorle, noci, nocciole, arachidi, anacardi, eccetera, 50 g di olio extravergine di oliva e un cucchiaino di sale. Con un macina caffè o un tritatutto riducete in polvere i semi di lino. A parte, sempre col frullatore, tritate le zucchine con l'olio e il sale fino ad ottenere un composto liscio. In una ciotola mescolate le zucchine frullate, la farina di semi di lino e la frutta secca anch'essa tritata. Mescolate bene e ricoprite una teglia con della carta forno e con l'aiuto di una spatola stendete il composto in modo uniforme con uno spessore di circa 0,5 cm. Mettete ad essiccare al sole o nell'essiccatore a 40 gradi per circa 8 ore. Se non c'è sole e non avete un essiccatore, mettetelo in forno ventilato sempre per 8 ore a 40 gradi. A metà essiccazione ricavate delle mattonelle, giratele e lasciate terminare l'essiccazione.
Pubblicheremo la ricetta di Gabs nel nostro blog restiamoanimali.it, ricordandovi che potete cercare Gabs nella sua pagina Facebook Gabriele Palloni o Cibarius. Anche questa settimana metteremo nel blog la vignetta animalista di Sara, la nostra vegan chef fumettista. Stavolta si tratta di una storia in due tavole e il tema è il diverso punto di vista di un umano e di un animale non umano a proposito del prezzo di acquisto di un biglietto per entrare allo zoo. E brava Sara, che da qualche settimana ci delizi con la tua matita appuntita e il tuo sguardo altrettanto appuntito e soprattutto uno sguardo altro animalista sul vissuto comune. Troverete la vignetta di Sara pubblicata su restiamoanimali.it e anche esposta in un locale fiorentino sempre indicato nel nostro blog. Un ringraziamento particolare a Giuseppe Coco, che è tornato attivamente a far parte della redazione e che in queste ultimissime puntate sta curando la parte musicale. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è per giovedì 28 agosto 2014 alle ore 11:30. Sindaco Gonzales, restiamo animali?
Certo, restiamo animali.
Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. E nel quinto elemento su controradio.it, contatti restiamoanimali@controradio.it.